Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Dicevo, è un po' di tempo che non ci vediamo ed è bello poter, a dispetto di tutta la tecnologia che ci ha dato possibilità veramente di essere vicini seppur lontani, credo che ci sia un grande pericolo, quello della chiesa virtuale, della chiesa a distanza, della chiesa dove si evita di entrare in contatto, così non ci sono conflitti, così stiamo tutti in pace apparentemente e così ognuno rimane nei propri problemi, perché tante volte, sapete, la chiesa è un luogo ospitale, quindi un ospedale, e in ospedale in realtà bisogna realmente essere lì per beneficiare di quelle cure, di quegli esami, di quegli interventi che possano veramente guarire in quel caso la malattia fisica. Anche se sta andando avanti la telemedicina, per cui si opera a distanza, si fanno un sacco di cose a distanza, però è necessaria la presenza e Dio ha previsto la presenza, e lo vediamo fin dalla Chiesa primitiva, dove i primi cristiani avrebbero potuto, non tanto per il Covid, non tanto per la situazione sanitaria, stare ben lontani, perché quando si riunivano venivano alla luce e la persecuzione era più facile ed era più sicura. Quindi tante volte si riunivano nelle catacombe, tante volte si riunivano in altri luoghi, ma poi veramente il desiderio di stare insieme dovrebbe essere una caratteristica della realtà cristiana. E questa mattina vogliamo veramente un attimo capire quello che è la meraviglia dell'opera che Dio ha fatto. Ma come ancora una volta ci sono due espressioni nella opera di Dio, quella di cui beneficiamo, che ha a che fare con la meravigliosa rivelazione della grazia, e quella di cui siamo messaggeri, che ha a che fare col fatto di proclamare le sue virtù, le sue bellezze, il suo messaggio. E ancora una volta, se non troviamo un equilibrio tra queste due dimensioni, saremo o una chiesa che riceve, riceve, riceve e in qualche modo forse neanche più valorizza quello che ha ricevuto, perché quello che abbiamo ricevuto viene valorizzato ancora di più mentre lo trasferiamo ad altri, mentre scopriamo la potenza di quello che c'è in noi, mentre lo traffichiamo, mentre lo esprimiamo, mentre lo doniamo agli altri. E questo, diciamo, è una dimensione importante da vivere nel cristianesimo. C'è un verso di riferimento che vorrei citare, da cui partire, ed è veramente una espressione incredibile che troviamo in Colossesi capitolo 1 verso 13, e recita così la scrittura: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Sono due versi solamente, ma in questi due versi c'è la storia di tutta la nostra vita, di tutta la tua vita, di tutta la mia vita. Siamo stati liberati dal potere delle tenebre. E questa è una cosa importantissima da scoprire, da comprendere. Questo significa non certamente che il diavolo è uscito dal regno visibile, perché lui è ancora il principe di questo mondo e ancora cerca realmente di condizionare, di influenzare, preparando l'avvento alla figura dell'anticristo, preparando l'avvento a un sistema di dominio totale, servendosi di poche persone che hanno il potere, ma non hanno un potere di amore, ma un potere di dominio, di controllo, un potere veramente letale che si sta esprimendo sempre di più in un cinismo, in una insensibilità totale verso il bene dell'essere umano. Siamo un po' spettatori di grandi eventi che esprimono questa realtà della natura del cuore umano e della sua insanabile malattia, di questo cuore insanabilmente maligno che alla fine cerca purtroppo il male del proprio simile. Sembra sempre più profetico quell'espressione che una volta qualcuno disse: mors tua vita mea, cioè dalla tua morte io posso trarre un beneficio, posso sfruttare la tua morte, posso diventare più forte mangiandoti, mangiando le tue risorse in qualche modo. Questa è una logica tremenda, ma la cosa bellissima che Dio ha fatto è quella di averci liberato nella dimensione spirituale, quella parte dell'uomo, quello spirito morto a causa del fallimento è stato realmente rilevato da Dio, è stato resuscitato con Cristo e noi siamo resuscitati con Lui, ci siamo seduti nei luoghi celesti e quindi sicuramente siamo stati liberati dal potere delle tenebre, ovviamente prima di tutto nella dimensione spirituale, e questo è importante. Mi ricordo quando abbiamo fatto una conferenza sul potere del male, ho dato quella bellissima notizia che quello che in noi è nato da Dio non pecca e il maligno non lo tocca. Questo è importante, fratelli, questa mattina, sorelle, perché tante volte ci sentiamo veramente inseguiti dal male, che come un leone ruggente cerca chi possa divorare. Ci sentiamo colpiti nei punti deboli, nelle aree proprio dove magari ci sono delle ferite e dove il male può avere più aggancio, ma la cosa importante è sapere che il male non può attaccare il nostro spirito. Lì è un territorio dove lui non può agire, quindi lì c'è veramente la garanzia di essere stati trasportati in una sorta di passaggio di proprietà dal regno delle tenebre, dal dominio del male alla realtà meravigliosa del regno del suo amato figliuolo. E questo è un punto di base che questa mattina lo Spirito Santo vuole sottolineare, perché sebbene tante volte lo affermiamo teologicamente, lo affermiamo come una dottrina, tante volte è come se non vedessimo questo luogo meraviglioso dentro di noi dove il male non ha potere di accedere e viviamo sempre invece nella sfera mentale dove il male fa il bello e il cattivo tempo, e soprattutto se abbiamo ancora tante ferite veniamo colpiti perché il male trova accesso in noi, non certamente nel nostro spirito. Lì, ricordate, anche qualcuno dato in man di Satana ha questa bellezza dello spirito che rimane salvo. Perché? Perché lì veramente abbiamo ricevuto questo dono grandissimo e non dobbiamo dubitarne, questo dono meraviglioso della vita eterna attraverso la redenzione e il perdono dei peccati. E questo è importante, c'è una dimensione in te dove già sei eterno, dove già sei perdonato, dove già sei scusato, dove già sei giustificato, dove già sei santo, dove già sei meraviglioso, dove già sei perfetto, dove già rifletti perfettamente la natura di Cristo. Solo che questo naturalmente ha bisogno di essere portato gradualmente nella nostra mente, nel nostro corpo, e questo non basterà una vita. Ma dicevo, con questa premessa voglio andare al verso proprio che sentivo poi di condividere un po' alla base di questa riflessione. In Prima Pietro, capitolo 2, verso 9. Ma voi, e questo ma voi esprime sempre non un preferitismo di Dio perché alcuni gli sono più simpatici e altri gli sono antipatici. Dico, ma voi siciliani fate schifo, ma voi calabresi siete del sud Italia, quindi non... ma questo ma che Dio tante volte esprime è un ma a quello che sarebbe il destino umano, cioè l'inferno, cioè la dimensione di isolamento, cioè la paura, ma quando Dio dice ma, non dice ma nel senso in cui lo diciamo noi, ma dice ma per poter mettere in opera il suo progetto, la sua visione, la sua progettualità, la sua soluzione alle nostre difficoltà. E chiaramente tutta questa eredità, tutto questo regno, abbiamo appena letto nel verso precedente, è non in una filosofia, non in una religione, non in un modo di pensare, ma in qualche modo ancora oggi possiamo con l'Apostolo Giovanni dire: chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliuolo non ha la vita. Oggi sembra che questa frase sia troppo estrema, ma Dio ha avuto questa progettualità. Anche io un giorno, io avevo tante cose, avevo tante filosofie, avevo religioni orientali, ero molto addentro nella New Age, ma in qualche modo non avevo il figliuolo. Quindi potevo avere tutta la conoscenza, tutta la filosofia, tutte le teorie, tutta la meditazione trascendentale, ma non avevo il figliuolo e non avevo la vita. E infatti quando attraverso lo Spirito Santo qualcuno mi ha detto tu non hai la vita, anche se la forza della menzogna che c'era in me voleva reagire, ho veramente dovuto concordare che ero perduto e che ero all'inferno e che realmente non ero così super spirituale come sembravo. Avevo semplicemente camuffato, avevo semplicemente coperto, avevo semplicemente cercato di mettermi una maschera e ho dovuto rendermi conto dell'inferno, del peccato, del fallimento, ma per ricevere il ma di Dio. Ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, i quali non sono nati da carne, come a dire, non hanno semplicemente una dimensione psichica collegata al fatto di essere figli di Adamo, figli dei loro genitori, figli di tutte le generazioni passate, con tutti i problemi, con tutte le difficoltà che ci portiamo, perché purtroppo oggi sempre di più, vedete, il fallimento si trasferisce di generazione in generazione e siamo sempre più malati, sempre più impauriti, sempre più ossessivi, sempre più ansiosi. Perché? Perché evidentemente qualcosa nei nostri avi non è stata trasformata tante volte da Cristo e quindi noi l'abbiamo ereditata, bella eredità che ci siamo beccati in Adamo, generale di peccato, di fallimento e particolare poi di aree sensibili, aree fragili, aree dove veramente siamo malati e non con un bisogno di una diagnosi per forza psichiatrica, ma viviamo un disagio, viviamo una sofferenza che non partorisce niente di buono, perché la sofferenza nel progetto di Dio è qualcosa che possa portare alla metanoia o metanoia, non so, ancora non mi sono deciso l'accento dove lo devo mettere, cioè la sofferenza secondo Dio produce un cambio di prospettiva, un ravvedimento, cioè come a dire, ma il ravvedimento non è sono misero, ma è semplicemente Dio hai ragione, c'è un modo diverso di guardare le cose. Tante volte anche le parole stesse, così come le abbiamo ereditate nella cultura evangelica, si suonano in una maniera sbagliata. Ravvedimento non è altro che accorgersi che il modo con cui hai visto fino a quel momento non va, è sbagliato. Anche se ci hai messo tanto tempo per convincerti di quella cosa, non è come la vede Dio. E allora ravvedersi significa rivedere le situazioni, rivedere il passato, rivedere la nostra autogiustizia, rivedere tutto quello che abbiamo visto in una maniera umana, distorta, influenzata dalle figure genitoriali, dall'educazione, vederla attraverso la rivelazione dello Spirito Santo e quindi vedere qualche cosa di nuovo, vedere qualche cosa che ci libera. Dicevo, ma quello che è fondamentale, quindi, è avere intanto questa certezza che sei stato trasportato dal regno delle tenebre al regno del figliuolo, dove Dio già sta regnando nel tuo spirito, dove il diavolo non può accedere, dove lì realmente regna già la armonia, la pace, il nostro regno di Dio in noi, che è pace, giustizia e allegrezza nello spirito. Questa è una dimensione che Dio ha già messo in te, ti ci ha portato, ma in realtà l'ha portata in te. Ecco perché noi, certo, sarebbe stato bello direttamente andare nel regno di Dio, in un regno dove c'è pace, giustizia e allegrezza, che sia fuori da questa terra. In questo momento Dio invece lo ha messo dentro di te, dentro di me. Ma voi, dicevo, qui ancora il ma di Dio a quello che è il determinismo umano, a quello che è la conseguenza dei figli che in qualche modo poi ricevono questa eredità negativa, ma voi siete una stirpe eletta. Fermiamoci un attimo, una stirpe eletta. Siamo veramente, abbiamo una discendenza particolare, eletta. Ora da noi si avvicinano le elezioni e tutti quanti cercano di essere eletti, ma eletti poi a fare che cosa? Purtroppo non voglio avercela contro i politici, ma sembra strano, tutte le persone che hanno i più buoni propositi, le più buone disponibilità, le più buone sensibilità, la più buona empatia, appena è come se vanno al potere, il potere può dare alla testa, e quindi questo essere eletto, questo diventare rappresentante degli altri non sempre corrisponde a occuparsi del benessere degli altri, ma sicuramente tante volte a occuparsi del proprio benessere. Ecco perché tante persone oggi purtroppo non partecipano più alla res pubblica, alla cosa pubblica. Perché? Perché sono sfiduciati, perché dicono ormai tanto chi voto, tanto sarà uno sfascio, tranne quelli che ci fanno per la raccomandazione del posto, vabbè, tutto un altro discorso. Però andando a questo, siete una stirpe eletta, al di là veramente della tua genealogia, dei tuoi antenati, Dio ti ha inserito in una stirpe eletta, cioè veramente promossa, benedetta, chiamata veramente a una dimensione alternativa al progetto semplicemente umano. E poi continua: un sacerdozio regale, una gente santa. Mamma mia, un sacerdozio reale. Abbiamo scoperto dalla scrittura che ogni persona ha ricevuto un sacerdozio, ognuno di noi è sacerdote, ognuno di noi nella misura in cui è in Cristo è sacerdote, profeta, re, perché nel ministero di Cristo ci sono queste tre figure, nel senso che è chiamato realmente a mettersi in mezzo tra Dio e gli uomini, tra gli uomini e Dio. Ecco, come una finestra che guardi veramente la progettualità di Dio, ecco, e gli altri possano vedere attraverso di te il progetto meraviglioso di Dio. Una gente santa, mamma mia, ma forse ti stai sbagliando, Pietro, una gente santa, qua siamo una gente veramente tante volte un pochino, siamo una gente un po' bigotta, una gente un po' religiosa, una gente, ma una gente santa, sì, perché questo sta parlando di quello che Dio ha già fatto in noi e che siamo chiamati a scoprire giorno dopo giorno per poterlo riflettere anche nella nostra vita. Ricordate quando io sottolineo: siate santi perché io sono santo, e quindi in qualche modo scoprite la santità, scoprite di essere già stati fatti santi ed esprimete progressivamente questa santità attraverso ovviamente la vostra vita, non solamente attraverso un'aureola che vi potete mettere e quasi una maschera religiosa, no, attraverso la vostra vita esprimete questa dimensione di vita nuova che ho messo di Cristo in voi. Andiamo velocemente alla seconda parte, se è chiara la prima parte. Dicevo in questi giorni, parlando sul perdono a un gruppo di chiese del nord, del nostro movimento, che se noi non scopriamo come siamo perdonati, non possiamo scoprire come perdonare. Ecco perché? Perché ovviamente è una rivelazione la potenza del perdono, non è un dovere, non è per forza, non è per dovere, non è per responsabilità, non è per disperazione, ma è per dono, per dono. E quindi se non abbiamo gustato il dono di Dio nella nostra vita, la misericordia di Dio, non saremo in grado di esprimerla nei confronti di noi stessi prima di tutto e nei confronti degli altri. Ma ritornando a questa importanza prima della esperienza, questa dichiarazione che fa l'Apostolo Pietro è proprio per farci capire che proprio perché siamo veramente caduti, la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità ci è toccata, siamo diventati nuove creature, siamo stati fatti partecipi della natura divina, non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio, tante affermazioni importanti che ci dicono quest'opera meravigliosa, però questo non è solamente per dire alleluia, lode a Dio, alleluia, lode a Dio, ma Dio si è acquistato questo popolo e fino a qua è bello, grazie Signore che hai speso tutto per comprare Monnizza, per comprare delle persone fragili, deboli, incapaci, misere come noi, ma tu hai messo un valore immenso nella nostra vita e questo è importante, fratelli, quindi non stare solamente a lamentarti della tua miseria, ma comincia a gioire, si può gioire perché Dio è nato nella tua stalla, come dico sempre, ma tutto questo perché? Solamente perché noi stiamo bene, solamente perché veramente siamo trasformati così per essere più beati? No, ma c'è un aspetto di apostolato che subito dopo l'apostolo Pietro sottolinea, dice che tutto questo perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. E qui troviamo un messaggio importante questa mattina che ha a che fare con la proclamazione. E la proclamazione naturalmente non è semplicemente l'espressione verbale di un proclama, di un'affermazione forte, di qualcosa che va veramente detto, va sbandierato, una bandiera dove veramente si mostra, perché questo è importante che non ci nascondiamo, non perché vi nascondiate e perché in qualche modo cercate di nascondere il tesoro che vi ho dato perché per paura di perderlo allora vi tenete lontani, vi tenete pure quasi in vostri circoli viziosi, fate dei piccoli gruppi, vi nascondete nelle chiese. No, tutto questo è collegato al desiderio che Dio ha di usare la sua Chiesa per proclamare che cosa? Per proclamare che noi siamo più giusti degli altri? No. Per proclamare che la dottrina evangelica è migliore di quella cattolica? No. Ma per proclamare le virtù di Cristo, per proclamare la potenza dell'amore di Dio, per proclamare veramente quello che Cristo è venuto a fare. E noi abbiamo bisogno di comprendere quali sono le potenzialità, le virtù, la bellezza di Cristo in noi. E abbiamo bisogno però di trasferirlo, di trasmetterlo. Questo è importante, fratelli, sorelle. Non è una optional, ma noi siamo stati comprati a caro prezzo. Non per diventare schiavi degli uomini, ma per diventare servi degli uomini. E come possiamo servire gli altri se non porgendo quello che di meglio abbiamo realizzato? E allora la prima domanda che questa mattina lo Spirito Santo ci fa: che cosa ti preme proclamare, annunziare agli altri? La tua virtù o il messaggio dell'amore di Dio che in Cristo ha realizzato veramente un progetto per tutta l'umanità, una chiesa che non proclama più le virtù, una chiesa che non testimonia più di quello che Dio ha fatto, è una chiesa che si sta spegnendo, è una chiesa che si sta riducendo a un circolo, come se ci sono i circoli degli ex combattenti, dei lavoratori, il circolo dei giocatori di scacchi, e facciamo il circolo di quelli che hanno ricevuto Gesù. No, abbiamo bisogno veramente di ritrovare questa potenza di proclamazione, che in fondo, se ci pensate, è proprio uno degli scopi fondamentali per cui lo Spirito Santo ci ha riempiti, cioè quello di essere testimoni, martiri, di essere capaci di affermare, non soltanto con la parola, con la vita, con tutto quello che abbiamo, quello che Dio è, cioè Dio è buono, Gesù è buono, Dio è meraviglioso, Dio è grande, Dio è potente, Dio è misericordioso. Le virtù di Dio vanno espresse, perché oggi più che mai ci sono immagini completamente distorte della realtà di Dio. C'è chi lo vede solamente come giudice, c'è chi lo vede semplicemente come accusatore, c'è chi lo vede come quello che si vendicherà, c'è chi lo vede come il Dio del Vecchio Testamento, c'è chi lo vede come autore di quello che avviene, e quindi quasi quasi dice: Dio sta permettendo, Dio, il Covid, non avendo una chiarezza che da Dio provengono soltanto cose buone. E quindi abbiamo bisogno di portare agli altri la vera immagine di Cristo, la vera immagine di Dio, perché il mondo o non la conosce o ne ha una visione completamente distorta. Alcune ne hanno una visione, per esempio, come il genio della lampada, come quello che dovrà soddisfare tutte le cose, ma non è neanche questa. Abbiamo bisogno di parlare dell'amore di Dio, ma è per amore che Dio ci corregge, è per amore che Dio realmente vuole parlarci e farci cambiare in certe aree della nostra vita. E aspetta qualcuno che si disponga ad essere un messaggero, un testimone, un ambasciatore della riconciliazione, un ambasciatore di questo atto incredibile che Dio ha fatto, non imputando più le colpe agli uomini, ma facendo pagare il figliuolo Gesù, proprio perché chiunque creda in Lui non muoia più, ma abbia vita eterna. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Quindi, come vedete, ancora una volta questa proclamazione può avvenire. Serena. Questa proclamazione può avvenire nella misura in cui noi ancora ritroviamo le nostre radici, ritroviamo veramente la comprensione dell'essere popolo di Dio, ritroviamo la comprensione di essere a immagine di Cristo dentro e di appartenere a un corpo meraviglioso che Dio vuole muovere verso veramente le tenebre, vuole muovere verso le realtà che stanno bombardandoci di menzogna, perché la menzogna sta dominando la vita delle persone, sta dominando il sistema in cui viviamo, sta dominando la propaganda che viene fatta dal mainstream, da tutto quello che sentiamo. E siccome siamo molto creduloni e ingenui, prendiamo tutto per oro colato. La menzogna sta attaccando fortemente la vita degli uomini. D'altronde, il diavolo è il padre della menzogna e quindi ovviamente grande ispiratore di tutto quello che realmente non è verità e non ci conduce alla verità. Ma Dio ha scelto te, Dio ha scelto me. Ci ha riempiti, ci ha resi santi, ci ha abilitati, ci ha dato il suo spirito. Perché? Perché possiamo veramente ricordarci questa missione dell'essere proclamatori delle sue virtù, della sua potenza, del suo amore, della sua grazia, ma ripeto, viviamole, scopriamole di più e trasmettiamole, perché, ricorda l'Apostolo Pietro, voi non eravate popolo e ora lo siete, come a dire, avete ricevuto questo dono, quindi anche altri che non sono popolo lo possono diventare, persone sulle quali voi non investireste niente, ma Dio vede al di là e vede il bisogno, ma se voi non annunziate, come potranno ascoltare, come potranno credere, come potranno convertirsi, come potranno sapere se non c'è chi annuncia? Se non c'è chi, non in maniera bigotta, forzata, ma diventa un canale di questa buona notizia del Vangelo, perché alla fine le virtù di Cristo si collegano alla sua missione. Lui non era buono tanto per dire sono buono, no, ma tutto quello che lui ha fatto è collegato a farci partecipi della sua santità, della sua divinità, a portarci veramente in una relazione forte col Padre. Questo è un miracolo grande che abbiamo bisogno di annunziare agli altri. Ci alziamo in piedi un momento. Dio ti sta dicendo questa mattina: scopri di essere una stirpe eletta, non un piccolo nucleo rispetto all'incredulità che ti circonda, che si deve nascondere, che si deve vergognare, ma scopri che sei stato eletto, sei stato promosso, sei stato graziato, non c'è più alcuna condanna per te. Sei diventata una gente santa, anche se ancora fai degli errori, anche se ci sono aree ancora da mettere in discussione nella tua vita, ma mentre lo fai, Dio ti dice che la tua vita possa diventare una lettera scritta per gli altri, dove gli altri leggano veramente qualcosa che riguarda Dio. Perché alla fine, se sei migliore, non lo sei perché hai fatto meditazione trascendentale, o hai fatto training autogeno, o hai fatto chissà mindfulness, ma lo sei perché stai scoprendo Cristo dentro di te. E quindi è importante che diamo agli altri l'annuncio che in Lui abita tutta la pienezza della Deità, che in Lui abbiamo tutto pienamente e che in Lui veramente non solo possiamo essere salvati, ma possiamo essere trasformati, possiamo essere rinnovati, possiamo essere veramente sempre più anche nella nostra mente a immagine di Cristo. Cosa vuoi proclamare? Cosa vuoi annunziare? La tua paura, lo so, questa tante volte la comunichiamo e ci contagiamo e abbiamo vissuto dei climi tremendi di paura che fanno parte di un sistema di controllo che il male vuole determinare proprio per avere il dominio totale. Cosa vuoi proclamare? Il tuo dolore solamente, la tua lamentela, la tua critica, il tuo disagio, la tua delusione? No! Certo, possiamo esprimere tutte queste cose, fanno parte dei nostri vissuti, ma non dimenticarti che quello che Dio ti ha chiesto non è semplicemente perché vuole fare propaganda, perché vuole, ma perché questo significa altre persone sottratte al dominio del diavolo. Questo significa altre persone che vengono riavvicinate al cuore del Padre. Questo significa realmente che mentre tu dai, mentre affermi, mentre dichiari, mentre proclami, tu stesso diventi più vicino alla missionarietà della Chiesa in tutte le cose, in tutte le azioni. È importante realmente che tu decida di testimoniare fino alla fine della tua vita, con modi diversi, testimoniare che Dio è buono, che Gesù è buono. Dio è buono, Gesù è buono. Scoprilo di più questa mattina, gioisci di questa realtà e sine testimone, siane proclamatore agli altri nel nome di Cristo, benedetto in eterno. Amen.